Ciao a tutti, sono Jessica Tibaldi. Oggi siamo qui nello studio di Tech Heroes con Pietro. Ciao Pietro.
Ciao a tutti.
E vi racconteremo un po' quelle che sono state le novità annunciate durante il build che è stato pochi giorni fa. Lascio la parola a Pietro.
Grazie Jessica, mi fa piacere essere qua per la prima volta nello studio di Tech Heroes, anche se non è proprio la prima volta, ma diciamo così. L'idea che avevamo è di raccontarvi in maniera un po' riassunta così, le novità di build per quanto riguarda Azure. E per fare questo abbiamo raccolto, diciamo, queste novità in categorie per quanto riguarda la parte di dati, di piattaforma applicativa e di storage. Partiamo dalla parte di dati. Allora, pochi mesi fa abbiamo rilasciato una nuova versione di SQL Database, la versione V12, e adesso a Build abbiamo annunciato alcune nuove funzionalità che abbiamo aggiunto a questa nuova versione. In particolare per quanto appunto riguarda SQL Database, la possibilità di utilizzare funzionalità quali la Transparent Data Encryption, che consentono quindi di avere una cifratura delle informazioni che sono nel database e rendere tutto ciò trasparente dal punto di vista applicativo, quindi in maniera automatica c'è l'encryption e la decryption quando diciamo applicativamente cerchiamo di scrivere e leggere dal database. Il full text search era una delle funzionalità che mancava ancora in SQL Database, rispetto all'ultima versione quando l'abbiamo rilasciato. Adesso abbiamo annunciato che anche Full Text Search sarà disponibile in SQL Database, quindi tutte le volte che abbiamo bisogno di fare ricerche in database, Full Text Search potrà essere utilizzato dentro SQL Database. Abbiamo poi le funzionalità di Azure Search che offrono diciamo così, un più ampio spettro di funzionalità di search che vanno a contemplare non solo la parte esclusiva di SQL Database. Una delle novità più importanti, però, riguardo alla piattaforma applicativa, riguarda quello che viene chiamato Elastic Database Pool. Immaginiamoci uno scenario in cui abbiamo tanti database, e per tanti intendo anche 100, e dove applicativamente magari ci troviamo a doverli gestire e soprattutto abbiamo anche problemi, diciamo, di costo da un certo punto di vista, perché sono anche tanti. D'ora in poi potremo allocare delle risorse, dove le risorse sono dei DTU, quindi che è un'unità di misura che usa SQL Database per quanto riguarda le proprie performance, e potremo allocare questi DTU in modo che vengano utilizzati da tutti i database che sono all'interno di questo pool. Quindi se tutti questi database utilizzano in maniera, diciamo così, non tutti in maniera contemporanea il picco delle risorse, allora questa può essere una buona soluzione per avere più bassi costi e poter condividere queste risorse tra tutti i database del pool. Ovviamente in soluzioni in cui abbiamo tanti database, abbiamo anche problemi di dover magari gestire script che de devono essere eseguiti su tutti questi database. Per questo che un'altra delle funzionalità che sarà presenti riguarda il concetto di jobs. Quindi io potrò lanciare un jobs sul mio pool di database, quindi lanciare uno script che tendenzialmente può essere diciamo così, fatto funzionare su centinaia di database senza dovermi collegare database per database uno alla volta e dover lanciare lo script uno ad uno. E quindi questo va nell'ottica di semplificarmi la gestione di centinaia di database. Altre funzionalità riguardano la possibilità di eseguire query, quindi che anche in questo caso in scenari in cui abbiamo un pool di database sarà possibile lanciare query su più database e quindi poi vedere i risultati da questo. Ecco, questo è probabilmente una delle novità più grosse che durante la keynote di Build, che come dicevi si è appena da poco conclusa, a seconda di quando vedrete questo video, speriamo non nel 2016, avremo queste funzionalità sono appunto state annunciate. Non solo questo, durante la keynote di Build del primo giorno è stato annunciato anche il supporto alla possibilità di creare data warehouse all'interno di SQL Database. Adesso in Azure, se uno voleva utilizzare le funzionalità di data warehouse, data mining tradizionale di SQL Server, avremmo dovuto optare per una soluzione di macchina virtuale con il classico SQL e con le funzionalità di Data Warehouse. Ci sarà la possibilità invece a questo punto di avere un servizio come SQL Database completamente gestito, quindi dove applicativamente non dobbiamo andare a fare sforzi particolari nella gestione, ma che ci consentirà di lavorare con carichi OLAP, quindi con classici Data Warehouse. In un contesto poi in cui abbiamo tanti dati, un altro degli annunci che è stato fatto riguarda quello che viene chiamato Azure Data Lake. Immaginiamoci di avere tanti dati, dove per tanti si parla oltre il gigabyte, petabyte di dati, che devono essere memorizzati, diciamo quindi messi nel cloud a costi molto bassi. E questa sarà una soluzione che consentirà di gestire grosse mole di dati, farne lo storing nel cloud, lo storage nel cloud, e poi anche poterci accedere in qualche modo perché con Azure Data Lake c'è la possibilità di accedere tramite un file system distribuito a, ad esempio, strumenti come Hadoop, che quindi possono vedere questo Azure Data Lake come una sorgente di dati. Quindi in scenari in cui abbiamo tantissimi dati, ecco, Azure Data Lake sarà sicuramente uno strumento utile.
Quindi mi viene da pensare per esempio a scenari come scenari IoT di telemetria, oppure anche scenari in cui sono coinvolti big data?
Assolutamente, è un, diciamo, uno strumento che va a complementare scenari in cui abbiamo tante mole di dati, e big data ad esempio è uno di questi. Infatti uno dei motivi per cui vengono esposti tramite questo file system compatibile con Hadoop è proprio per integrarsi con sistemi che già oggi gestiscono grandi mole di dati. Cambiamo capitolo a questo punto, proseguiamo la nostra corsa veloce nel raccontarvi effettivamente nel più breve tempo possibile le novità di Azure che sono state da poco annunciate a Build, e parliamo invece di aspetti applicativi. Uno di questi riguarda l'Azure Resource Manager, che è, diciamo così, l'entry point, se volete, a tutte le risorse che vengono create in Azure dal portale. Ad esempio, quando creiamo una macchina virtuale dal portale nuovo di Azure, viene utilizzato questo Azure Resource Manager. Un po' di tempo fa avevamo dei template, che sono dei file JSON, che descrivevano in maniera dichiarativa cosa potevamo creare dentro, quindi da codice a questo punto, non utilizzando il portale, cosa potevamo creare dentro il nostro Azure. È stato annunciato il supporto per nuovi diciamo template, quindi è possibile adesso, utilizzando questi template JSON, il nuovo Resource Manager, creare delle strutture che contemplano macchine virtuali, networking, storage, e tutto questo può essere raggruppato in quella che è un nuovo concetto, che è un resource group. Quindi posso avere un resource group all'interno di Azure che contiene una VNet, che contiene una macchina virtuale, degli indirizzi IP, e quindi posso facilmente gestire il deployment di un'infrastruttura del genere. E poi ovviamente il ciclo di vita di questo resource group, perché una volta che l'ho creato vive di vita propria, nel senso che cancellandolo vengono cancellate anche tutte le risorse associate. Inoltre, questo Azure Resource Manager va a sposarsi un po' con un concetto presente sulle macchine virtuali in Azure già oggi, che contengono infatti un'estensione che viene installata sulle macchine virtuali e che consente di fare operazioni diverse. Immaginiamoci in questo scenario dove possiamo creare un file JSON che ci consente di creare la nostra infrastruttura, quindi la macchina virtuale o le macchine virtuali, di poter anche andare a installare un software dentro la macchina virtuale tramite questa integrazione con gli extension delle macchine virtuali. Quindi gli extension esistevano già prima, vanno a arricchirsi, diciamo così, di funzionalità grazie a questi nuovi template e al nuovo Resource Manager che è presente in Azure.
E tutte queste operazioni naturalmente possono essere automatizzate, quindi rese automatiche.
Esattamente, proprio questo è l'obiettivo di questi strumenti, quindi poter automatizzare tramite questi template, poter rifare le operazioni, scriptarle, quindi da PowerShell posso lanciare ad esempio un template che può essere parametrizzato e quindi poi ce l'ho, ma lo posso adattare a mille esigenze, quindi assolutamente va proprio nell'ottica dell'automatizzazione, automazione, come si potrebbe dire? Diciamo rendere automatico. Va bene, fantastico. Gli ascoltatori ci scuseranno per questo, ma ci siamo capiti. Un'altra delle cose che è possibile fare tramite i nuovi template, anzi tramite l'Azure Resource Manager, è la possibilità di avere un maggiore controllo degli accessi rispetto al passato. Quindi posso definire delle risorse, degli utenti e dei ruoli su queste risorse. E quindi anche questa è una delle funzionalità che era stata richiesta in passato e che il team di Azure ha cominciato ad aggiungere nelle nuove release dell'Azure Resource Manager. L'ultima, diciamo così, potrebbe sembrare una finezza, ma la possibilità di aggiungere tag quando vado a creare una risorsa. Quindi io creo una macchina virtuale, una VNet, o creo due macchine virtuali, le taggo con ad esempio il nome Jessica, e questa informazione può essere importante in fase di fatturazione, perché io so esattamente che quelle richieste, che quelle risorse le sta utilizzando Jessica, e quindi so esattamente a chi dovrà richiedere i soldi,
chi dovrà pagarmi
queste risorse alla fine di questo video, ovviamente. Bene, proseguiamo. Sempre sulla parte di platform, è stato annunciato anche un altro nuovo servizio, il Service Fabric, che in realtà non è proprio nuovo, nel senso che Microsoft e il team di Azure già lo utilizza al suo interno. È un servizio che consente di creare applicazioni molto scalabili e molto affidabili, tanto che è il servizio che dietro le quinte serve per far funzionare SQL Database, altri servizi in Azure tipo Cortana, e che quindi è stato, diciamo così, ben testato da anni all'interno del team di Azure, proprio perché ci girano milioni ormai di SQL Database in Azure, e ora è un servizio che può essere utilizzato anche per le nostre applicazioni, quindi quelle che vogliamo scrivere noi. Si basa questo Service Fabric su un nuovo concetto, un nuovo, se volete, approccio architetturale, cioè l'idea è di creare un'applicazione fatta da piccoli servizi, microservices come si chiamano, che possono essere facilmente spostati da questa infrastruttura, da questo Service Fabric su macchine virtuali e in caso è proprio Service Fabric che si occupa di capire se quella particolare copia è ancora viva, è in salute oppure no e quindi andare eventualmente a crearne una di nuova. Questi servizi possono essere poi stateless o stateful, quindi possono avere uno stato piuttosto che essere senza stato e quindi va un po' a completare tutti gli scenari applicativi distribuiti. Quindi questo sarà uno scenario molto importante secondo me da indagare per particolari applicazioni in cui hanno bisogno di alta affidabilità, poter essere distribuiti e quindi sarà sicuramente da approfondire nei prossimi mesi, settimane diciamo. Un'altra novità che riguarda la parte di platform riguarda il nuovo Azure App Service Environment. Forse un mesetto fa, più o meno, il team di Azure ha annunciato App Service, che è un nuovo servizio appunto in Azure, che era un nuovo servizio che contemplava al suo interno una serie in realtà di pezzi applicativi, come li vogliamo chiamare. È possibile creare siti web, applicazioni mobile, API app, usando questo App Service. Quello che è stato annunciato a Build è un nuovo environment, quindi un nuovo contesto nel quale queste nostre applicazioni o servizi mobile possono girare, dedicato, quindi va bene per servizi che hanno bisogno di molta scalabilità, di molte risorse, io posso avere molte più risorse e una scalabilità molto maggiore di quello che è possibile fare attualmente, anche grazie a nuove, diciamo così, macchine con maggiori core rispetto al passato. Quindi va nell'ottica di offrire maggiore scalabilità rispetto a quelle che sono, diciamo, la situazione attuale. Vediamo, continuiamo a vedere che cosa la nostra slide ci racconta in questo momento. E un altro servizio che è stato, diciamo, protagonista di Build è Application Insight, che adesso come servizio che consente di fare, diciamo così, dare tutte le informazioni relative alle metriche delle nostre applicazioni può essere utilizzato anche da applicazioni Java, su Android, iOS, quindi va a arricchirsi di supporto multipiattaforma. Okay. Altro aspetto importante, ovviamente è stato rilasciato una nuova SDK, la versione 2.6, che contiene alcune novità. Innanzitutto supporto per i tool che consentono di creare quei template di cui parlavo prima, quindi che va a integrarsi con il nuovo Azure Resource Manager, quindi una maggiore integrazione in Visual Studio, IntelliSense, la possibilità di vedere variabili, parametri, di poter anche avere uno strumento in parte, diciamo, visuale che mi dà una mano nel creare questi file JSON. Altri strumenti riguardano l'integrazione con l'App Service di cui abbiamo parlato, migliorie per quanto riguarda la diagnostica dei cloud service, come ad esempio la possibilità di esportare in un foglio Excel quella che è la diagnostica fatta da un cloud services che va a fare delle trace applicative. Altre cose molto così sfiziose, le chiamerei per uno sviluppatore, l'integrazione con PowerShell, quindi quando apro un template, un progetto che ha dentro un file PowerShell, vedo anche a questo punto l'IntelliSense, non è un file di testo come se fosse un TXT completamente sconosciuto dall'ambiente, ma ho supporto per PowerShell. E inoltre con il nuovo SDK c'è anche la possibilità di aggiungere un'estensione a Visual Studio per integrarsi con Docker. Quindi io posso ad esempio fare un'applicazione web dentro Visual Studio e da Visual Studio quando vado a fare il deployment su Azure posso scegliere di fare il deployment su una macchina che ha un container Docker all'interno. Quindi cose veramente diciamo chicchine ma interessanti da scoprire, quindi vi invito a installare questi componenti e andare a giocarci un pochettino. Cos'altro poi? Si è parlato nel blog di Azure di alcune novità che riguardano la parte di storage, il rilascio di alcune librerie client per accedere alla parte di storage in C++, la possibilità di fare encryption e decryption, ovviamente anche dei dati che finiscono nel nostro blob storage, e diciamo una serie di librerie molto in preview per consentire e facilitare l'accesso al blob storage da Xamarin piuttosto che da iOS. e quindi anche questo è un degno, diciamo, di nota. Contestualmente si è poi anche nei blog, dello storage di Azure trovate anche queste nuove funzionalità, questa nuova funzionalità che si chiama Pen Blob, che dà la possibilità di aggiungere, a un blob esistente un altro blob, e quindi in scenari in cui lo scenario è proprio quello di appendere nuovi pezzi a un blob esistente è molto ottimizzato.
Bene, sono moltissime le novità che sono state annunciate per quanto riguarda Azure Build, e naturalmente non solo per quanto riguarda Azure, e quindi se volessimo vedere la keynote, per esempio, oppure qualche sessione interessante che è stata fatta durante Build.
Assolutamente, Jessica, grazie della domanda. Come vedete, ho già una slide che abbiamo preparato apposta per questa domanda. E infatti il materiale di Build è già disponibile. Quindi del sito su Channel 9 trovate un evento Build 2015, dove vi consiglio quantomeno di vedere la keynote il primo giorno, che è quella dove vengono fatti gli annunci più importanti, non solamente legati ad Azure ma anche a Windows 10 e a Office, ma poi trovate su Channel 9 anche tutte le sessioni che si sono svolte, e quindi se volete approfondire un argomento particolare non avete che da scegliere quale delle sessioni andare a vedere, e quindi una buona visione vi augurerei di tutto il materiale di Build che è disponibile.
Perfetto, perfetto. Allora, grazie Pietro, grazie di questo aggiornamento. E naturalmente speriamo che non sia l'ultimo, speriamo di tornare qui a Tech Heroes con nuovi update su Azure.
Assolutamente, in effetti potremmo pensare in futuro di avere magari proprio su questo canale Tech Heroes un aggiornamento costante magari sulle novità di Azure, che stanno diventando sempre di più, sono sempre maggiori queste novità e a ciclo continuo. Questa è una delle novità anche del cloud, e quindi potremmo in effetti, Jessica, trovarci qua una volta al mese magari a raccontare quelle che sono le novità del mese.
Perché no?
In maniera molto veloce, in modo che quantomeno chi ci ascolta possa andare poi a approfondire sui canali Channel 9, i nostri blog, MSDN, tutte le informazioni di cui ha bisogno.
Certo, allora mi sa che ci rivedrete molto presto
mi
su Tech Heroes
sì.
A parlare di Azure. E adesso però, Pietro, ti rimane una cosa sola da fare.
Ottimo, cosa?
Devi bazzare
volta,
come tutti quelli che per la prima volta passano Tech Heroes.
Bene, lo farei volentieri se mi spiegassi cosa si intende.
Devi schiacciare questo bottone con Don't Panic, perché la tecnologia non deve spaventare.
Ah, ok, messaggio ricevuto, allora...
Buona, grazie a tutti e ci vediamo presto a questo punto.
Ci vediamo presto e un arrivederci alla prossima puntata. Grazie e provo.